Ma non ci sono puntate di messa a fuoco serie, puntate di messa a fuoco sicuramente meno serie.
Molto stupide.
Questa è una buona via di mezzo, perché secondo me è tempo di parlare di un po' di cose.
È più tendente al serio questa puntata, eh?
Io direi di mettervi comodi, nel chill, cappuccino, e ci prepariamo una bella puntatina su pro e contro, cose, eh?
Dell'essere freelance, dell'essere una, un studio creativo, casa di produzione, chiamatelo come cazzo volete voi.
Adesso è una società.
Sì. Quali sono le principali differenze e del perché succedono ogni 3x2 casini incredibili con i clienti?
Davvero?
Sì. Ah. Non a noi, ma storie, okay, che arrivano.
Va bene, sigla. Oh, ma finalmente una puntata da chill dove possiamo un attimino rilassarci. Qualcuno
dove
verrà...
non dobbiamo parlare delle ultime camere inutili che sono uscite.
Qualcuno
dove...
verrà a rompere i coglioni. Ah, avete capito niente, siete giovani. Ah, sì, sì. Ah, io ti manca un po' essere partita IVA?
No.
Perché?
Cioè, in realtà lo sono tuttora, tu intendi freelance.
Sì.
Per un cazzo.
No?
No, 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 no. Perché sostanzialmente per due motivi. Il primo, che non mi piace a me, quell'angoscia costante del... Diciamo che la mia fortuna è stata che io sono stato freelance parallelamente a un altro lavoro, quando lavoravo in agenzia. Di conseguenza non avevo questa pressa costante in maniera enorme. E... Però preferisco un assetto del genere, un assetto più... Io sono una persona abbastanza aziendalista, proprio come indole.
Azienda, cioè ti piace stare in azienda?
No, nel senso che mi piace comunque anche la giornata in scrivania, mi piace anche tutta quella parte di... lavoro interno, ecco, che c'è, non mi piace fare lo scappato di casa che deve andare a cercare clienti a destra, ma anche che se si ferma due secondi deve mangiare pane e polvere da sotto i mobili per un mese, quindi tendenzialmente è una cosa che non mi manca troppo. A te manca?
Ah, io ammetto, vabbè, dirò delle cose che Manu già sa, ma io sono un po' diverso da Manu, io sono molto più, a parte che faccio già una fatica boia in generale a stare fermo per più di 2 ore davanti alla stessa cosa, quindi patisco in generale la scrivania in sé come mezzo di lavoro, ma in generale patisco tutto ciò che è ripetitivo, uguale, soprattutto sedentario, non che effettivamente questo lavoro quando lo facevo come freelance fosse tanto diverso, e che effettivamente quando sei freelance te ne puoi un po' più sbattere il cazzo. O almeno, se ti prendi i tuoi giorni dove non fai niente, sono cazzi tuoi.
Lo sai soltanto tu.
Esattamente. Io credo, come abbiamo già detto più volte, che crop è la naturale evoluzione del nostro percorso.
Assolutamente.
Io sto imparando tanto che il nostro lavoro è diventato molto di più, e questa forse è la parte che un po' si soffre, soprattutto all'inizio, che siamo passati da magari essere appunto freelance, quindi venivi attivato in quell'attivazione, lavoravi effettivamente, camera in mano, eccetera, a un gestire una società è un po' diverso. Cioè io penso che l'ultima camera che ho preso in mano è stato per Jägermeister durante il Pride, ma che un buon mese di preproduzione, cose che abbiamo fatto prima, gestione di tutte le cose, ci sia.
Ma anche a livello proprio di pura attivazione, se da freelance tendenzialmente, poi secondo me questo è un discorso che dovremmo affrontare dopo, teoricamente tu saresti portato a dover fare il tuo, basta, nel senso ti chiamano come fotografo o come videomaker, tu vai a fare le foto e i video, basta. E come studio, ovviamente, nel momento in cui tu vieni attivato subentrano tante altre cose, perché ci sono delle volte in cui sì, viene attivato, diciamo così, alla vecchia maniera, quindi solo per fare foto video, però la maggior parte delle volte, per il modo in cui lavoriamo noi, soprattutto con i clienti con cui lavoriamo noi, tendenzialmente veniamo attivati per fare molte più cose.
Sì.
Molte più cose che ad esempio io, parlo per la mia esperienza, da freelance non facevo, ho imparato a fare. E molte cose abbiamo imparato anche a delegarle, che è fondamentale, e ogni cosa deve avere la sua persona dedicata che se ne occupa.
Sì, ecco, esatto. A me la cosa che invece piace tanto di una struttura del genere è proprio quella, il fatto che a me piace lavorare in team. Cioè a me piace il fatto di lavorare con figure che sanno fare cose che tu non sai fare, o che allo stesso tempo possono prendersi in carico delle cose che tu potresti fare ma dovresti dedicarci del tempo. E quindi non poter pensare magari a quello che ti piace fare di più, e quindi poter finalmente assumere o comunque collaborare con persone del genere è la parte che a me piace di più. A me viene in mente dal set di Amazon Music, dove veramente sei in un sacco di persone, c'è chi ti monta la scenografia, c'è chi ti scrive le cose, c'è chi pensa all'audio, chi alla produzione, chi ti manda un calendario con scritto quando devi andare a mangiare, quando no, quando puoi staccare, quanto devi aspettare, eccetera. E tu veramente puoi pensare a fare la tua cosa.
Ma in generale, in realtà, io sono dell'idea, che l'ho già detto altre volte, anche forse in qualche puntata di Messa a Fuoco, che secondo me il next step per un fotografo, un videomaker, chiunque faccia qualcosa di creativo, è di smettere di essere un one man band, ma iniziare a circondarsi di persone che vadano a riempire dei tasselli al di fuori di quello che è il tuo propriamente. Cioè, secondo me, un esempio molto semplice, terra a terra, per far capire a tutti quanti, io delle luci le so mettere, però essere aiutato da Simo nel fare cose più complesse è un grande boost per quello che faccio, perché ovviamente c'è una persona che pensa solo a quello, e non tanto perché io non possa mettermi e impararmi schemi luce, idee, come mettere in piedi le cose, ma perché per il semplice discorso che durante un set io devo, facendo così, devo pensare solo al mio, quindi alle foto, all'idea creativa che stiamo mettendo in piedi, e non a tira i cavi, tira sulla luce, lo stativo, cosa porto, queste cose qua. E questo è un esempio, ma ce ne sono mille altre, perché ci sono mille figure poi che ruotano effettivamente attorno alla figura del singolo freelance, figure che tante volte vedo che vengono trascurate, perché ogni tanto mi arrivano storie terrificanti di gente che fa foto o video, ma automaticamente fa tutto il resto che c'è attorno.
Diciamo che secondo me la figura di switch, quando cominci a lavorare con una struttura differente proprio appunto da società, è il ruolo del producer. Avere
Vero.
Un producer cambia completamente il modo con cui ti stai rapportando con un set. Cioè, io ho fatto il lavoro delle Iron Dames con le macchine, era gestito abbastanza andiamo e facciamo da tre freelance, perché sia io che i Donatins eravamo tutti quanti freelance, c'era un'agenzia che ci ha preso, ma effettivamente eri lì e dovevi portare a casa della roba insieme all'autore, eccetera. Quando cominci invece a lavorare con una struttura che parte dal principio, perché poi secondo me il passaggio principale è quello, che quando appunto dicevamo il freelance viene chiamato, vai lì, al massimo fai una call prima, ma tendenzialmente vai lì e porti a casa qualcosa. Quando hai una struttura di un certo tipo, cominci ad avere appunto una società, pre-produzione, fase di appunto capire cosa devi fare, come farlo, chiamate, cose, eccetera, che sono pallosissime, per carità, portano via un sacco di tempo, però poi effettivamente ti ritrovi su un set dove tutto quanto è coordinato in un certo modo, e la figura del producer secondo me è proprio quello switch, cioè avere una persona adibita a, io la vedo sempre come una grossa rotonda, un punto di dove tutto quanto arriva, il cliente, tutta la parte di attrezzatura del set, tutti i macchinisti, tutti quelli che devono lavorare, e il producer ti smista nel posto giusto, no? E ti organizza soprattutto quello che devi fare. Perché avere una persona che banalmente ha pensato a quando dovete mangiare, quando arriva il cibo, come arriva, dove arriva, e tu finisci, premi stop alla ripresa o smetti di scattare e vai dove devi mangiare, mangi e non ti devi porre nessun tipo di problema, fa la differenza, fa un'enorme differenza.
Sì, in realtà la fa anche poi in tutta la fase di organizzazione del lavoro, perché non si occupa soltanto il producer di organizzare effettivamente le cose, ma anche di fare da collante fra le parti. Quindi banalmente avete una necessità per quello che c'è da fare specifica, la producer è quella persona che si occupa anche di sistemare quella necessità. A me è capitato di essere su set da freelance in cui uno fa presente che gli serve determinata cosa per portare a casa il risultato, e poi quella roba non c'era perché non c'era una produzione. E io l'errore che vedo tante volte fare, questo ovviamente da parte dei clienti, perché lato fotografi, lato freelance in generale, io lo capisco il perché una persona accetta così, è quello di appioppare ad un freelance anche tutta la parte di produzione. Anche noi recentemente abbiamo fatto dei lavori minori in cui persone che non sono producer e non hanno minimamente le competenze da producer si sono improvvisate tali, e letteralmente le cose non avevano né capo né coda costantemente, ed eravamo stati presi soltanto per produrre il materiale e non fare la produzione del lavoro.
Sì, si sottovaluta parecchio la fase di organizzazione, pensando che tutto ciò che è lavoro sia solamente il produrre il contenuto, e non far sì che tutte le figure adibite a produrre quel contenuto lavorino nel modo migliore possibile. Per me banalmente il fatto che, non lo so, ma a me viene in mente le robe stupide tipo l'acqua su un set.
Sì, sembrano esatto. cose stupide. Il problema è che sono poi in quelle cose che tu le sommi su un set.
Sì, l'acqua, la macchinetta del caffè.
Io ad esempio una volta mi ricordo che feci un set per un brand, una roba di prodotto, stavano girando anche un videoclip e fondamentalmente si era occupati di organizzare solo la parte di videoclip, quindi con luce e quant'altro, ma lato foto ovviamente sono ingaggiato per fare le foto, quindi non mi sono presentato con le mie luci perché non le hanno pagate, molto semplicemente, e non c'erano luci. Io non avevo luci, nessuno l'aveva messa a budget e quindi io ho scattato tutto quanto con le luci pilota di alcuni flash che non stavano venendo utilizzati. Qualcuno potrebbe dire, devi usare i flash pants, non c'era il trigger perché andava pagato, nessuno l'ha messo a budget, quindi suca e mi sono dovuto arrangiare. L'ho fatto, ovviamente, poi dopo a quel punto lì uno deve, il consiglio che vi do io sempre, con rispetto chiaramente, però imparate a mettere al loro posto i clienti e fargli notare effettivamente le cappellate quando le fanno, perché ne fanno tante. E
come giusto che sia.
È come giusto che sia, perché ovviamente appena voi fate le cappellate, subito vi viene fatto notare, anzi subito si prova a prendere il coltello da parte del manico, lato del cliente. Quando lo fa il cliente fatelo notare, fatelo presente, però trovate poi una soluzione. Della serie, sono stato così bravo da mettere una pezza alla tua stronzata. Questa cosa è fondamentale, secondo me, imparare a fare questa robina. Sì, esatto. Io sento a volte di storie agghiaccianti di gente che se ne va dai set, si incazza, le peggio cose. Quando fare questo vi fa fare solo una gran figura di merda come professionisti, io vi sconsiglio di comportarvi piuttosto, portate a casa il lavoro, chiudetelo e poi quel cliente lo mandate a quel paese e non ci lavorate mai più assieme.
Sì, no, anche perché la professionalità passa proprio dalla capacità anche di saper gestire i problemi che non si dovrebbero creare, proprio perché appunto uno dovrebbe fare delle cose anche nei limiti di quello che effettivamente si può fare, perché io, c'è anche tanta gente che da freelance magari accetta lavori giganteschi
che non sono minimamente gestibili da un singolo freelance, anche se esatto, fosse il più bravo della
esatto,
terra.
Esatto, perché poi il discorso qui non si parla di bravura, cioè secondo me il punto non è che uno apre una società perché a un certo punto diventa talmente bravo che è l'unico modo di... è tutto... cioè io come dico sempre, crop per me e per Manu non è mai stato un... è cambiato qualcosa. Cioè noi facciamo effettivamente praticamente gli stessi lavori che facevamo prima. Qual è il punto? Cosa cambia? In primis togliamo tutta la parte ovviamente di leggi, possibilità... tutta una roba che mettiamo da parte perché riguarda proprio l'aspetto societario, ma dal punto di vista pratico si parla proprio della possibilità di poter lavorare con tante persone diverse. E qualcuno mi dirà, ma se sei freelance puoi comunque lavorare con un producer. Sì, ma non puoi...
non la scegli tu quella persona.
Esatto, che cioè non puoi costruire un team, non puoi decidere i budget, non puoi andarti a prendere le persone che vuoi, perché
infatti,
magari te lo segna qualcun altro.
Infatti tutte le volte che si vedono quelle storie di team che si formano, ma di freelance fondamentalmente che fanno comunella, finiscono sempre nel macello più totale, perché perché è normale così.
Perché ognuno prova a tirare l'acqua
perché
al suo mulino.
Perché a un certo punto la gente inizia a tirare l'acqua al proprio mulino e qualcuno prima o poi scoppierà e ovviamente va tutto quanto a puttane. Ma può andare a finire soltanto così. Ora, io non sto dicendo che non dobbiate costruire il vostro team, non sto dicendo che non dobbiate ovviamente trovare delle persone fidate che chiamate. Però, chiaramente, darvi un certo tipo di struttura aiuta tanto. Tanto a migliorare proprio il flusso, a migliorare quello che fate voi, perché io ad esempio il circondarmi di figure fidate a cui appioppo delle cose non devo pensare mi aiuta tantissimo, lato fotografia nelle mie foto, quindi luce e quant'altro, i ragazzi che mi aiutano con tutto il resto dell'attrezzatura, anche banalmente che può sembrare una cazzata enorme, ma avere una persona dietro al computer durante la fase di scatto che gestisce il cliente e tutta la parte di tethering, sembra una cazzata, ma è una rottura di palle che vi togliete dalle scatole gigantesca.
Più che altro, esatto, più che altro secondo me è quello l'unico modo per diventare, per migliorare a un certo punto. Diventa proprio questo. Cioè concentrarsi su quella singola cosa che effettivamente ti rende più bravo, diverso. Tipo, io so che non sarò mai un regista, non voglio farlo, voglio concentrarmi su fare il DOP, ma se ogni volta che devo fare delle luci su un set devo montarmi anche la camera, gestire il cliente, gestire il caffè, gestire dove arriva il cibo, fare l'ordine su Deliveroo, cioè tutte quelle robe lì che sono allucinanti, che abbiamo fatto, eh.
Oh, sì, sì.
Però quando cominci a lavorare con figure professionali, c'è la producer che ti chiama il catering arriva, c'è tutto quanto, perfetto, puliscono tutto, sistemano, cioè sono tutte mille robe che fanno la differenza. Pertanto, dovete aprire una società per forza? Assolutamente no, ma dover cominciare secondo me a entrare nell'ottica che a un certo punto... e secondo me questa è la chiave di tutto. A un certo punto, da soli, tutto, non potete farlo. se lo fate, lo fate in maniera mediocre e sicuramente siete molto più esposti ai rischi rispetto ad avvalervi di altre X figure professionali. Ovviamente cambia il budget, cambia tutto, eccetera. Cioè, non è che potete fare lo stesso lavoro per 2000 euro, adesso lo fate con 5 figure professionali sempre a 2000 euro, per carità. Però lo scopo deve essere proprio questo, lo scopo deve essere continuare per questa strada. Poi ci sono freelance che rimangono freelance e vengono assunti come figure esterne da agenzie, case di produzione, eccetera, ma rimangono per i cazzi loro. Ma secondo me è un'altra età, è un altro tipo di approccio, sono altri ruoli anche. Però sì, io in tutto questo, dopo un anno e mezzo, ho proprio imparato che l'unico modo per svoltare in questo lavoro, per fare veramente la differenza, è cominciare a delegare, cominciare a lavorare in team, ammettere di non saper fare delle cose, perché tutto non possiamo fare ed è proprio impossibile. È proprio impossibile farcela, secondo me. Cioè, puoi essere talentuoso in mille robe, però a un certo punto devi cominciare a dire, ok, questa roba qua la devo mettere da parte. Per quanto ti dispiace, cioè a me piacerebbe tantissimo, ad esempio, imparare a fare color correction con DaVinci, però mi rendo conto che non ho tempo, non ho testa, mi dimentico, la dovrei fare molto più spesso, e a quel punto lì preferisco piuttosto investire su una figura che invece può imparare e può fare solo quello, che mettermi io a diventare cretino ogni volta. Poi, per carità, sai qual è il problema secondo me? Che vediamo tutti questi youtuber, content creator, eccetera, che fanno un miliardo di cose e diciamo, cazzo, vorrei essere anch'io così bravo. Però poi in realtà ti rendi conto che, escluso quella roba lì che producono magari come contenuto sui social, eccetera, non fanno nient'altro.
Ma perché poi c'è effettivamente questa tendenza sempre a far vedere che si fanno tante cose tutte quante da soli, che secondo me crea un'immagine molto molto sbagliata della figura del fotografo, del videomaker. E per chi non mastica ancora, ad esempio nel mio caso, fotografia per lavoro, cioè non pensiate che ogni giorno, anche da freelance, uno stesso con la fotocamera in mano, è più il tempo che passate davanti a un computer a rispondere a delle mail o a fare delle mood board del cazzo che non andranno poi da nessuna parte, perché magari è un lavoro che poi non entra alla fine, e piuttosto che effettivamente a scattare, a post produrre. E di conseguenza si tende anche a creare un po' questo falso mito di questi fotografi, videomaker che sembrano dei tuttofare, e il problema secondo me poi dopo è quando la gente li prova ad emulare, che lì nascono poi quelle storie di problemi.
Esatto, per fortuna la cosa che sto notando è che anche su YouTube America stanno cominciando a spuntare tanti direttori della fotografia o persone comunque molto specifiche in settori che ti fanno vedere che da soli non fanno tutta quella roba.
Sì, sì, loro ti spiegano la loro parte, il loro angolino del quadro complessivo, però poi tu ti fai un'idea anche trasversalmente di tante altre cose, e questa cosa è fondamentale. Mi rendo conto che è difficile, perché chiaramente non è un passo facile, anche soltanto il trovare persone di cui ti fidi, con cui lavori bene, che condividono la tua visione, il tuo modo di vedere le cose, è qualcosa di veramente difficilissimo. E qui in studio sono passate anche persone con cui non ci siamo trovati bene, nel senso, non è passato soltanto gente con cui ci troviamo alla grandissima. Di conseguenza è un trial and error, perché non potete sapere. Io, se posso darvi un consiglio per individuare queste persone, non affidatevi alle competenze delle persone, chiaramente non cercate degli scappati di casa che non sanno far niente, ma affidatevi all'istinto, un po' quella cosa a pelle di quando conoscete una persona nuova e capite subito se è una persona che vi piace o non vi piace, perché poi da quello magari trovate quella persona con cui effettivamente c'è quel feeling per poi costruire un percorso. E magari non è la migliore a livello di competenze che di quelle che avete incontrato, però potete aiutarla a portarla al vostro livello, quantomeno.
Sì, e soprattutto potete anche plasmarla poi sulle esigenze che ognuno ha, perché io mi rendo conto che un posto come il nostro sia diverso dalle esigenze che ha una casa di produzione con 150 persone qui a Milano.
Assolutamente.
Quindi, secondo me, ecco, per quanto appunto abbiamo iniziato questa puntata dicendoci le cose che ci piacevano o non ci piacevano dell'essere non più freelance, io faccio ancora appunto molta fatica ogni tanto alla vita d'ufficio, anche perché sono tendenzialmente un tizio abbastanza da grotta, chiuso, scalzo, come un goblin sul computer, però effettivamente ti rendi proprio conto che il salto di qualità che ha tutto il tuo lavoro, che non si parla proprio solo dell'aspetto video chiuso, ma proprio di come lavori, della qualità del lavoro, dell'andare su un set. Io prendo Amazon Music perché è stato il set più grosso di una settimana intera, arrivavi lì per fare il tuo. Cioè, non dovevi fare niente, semplicemente guardavi le figure che ti interessavano, guardavi il fonico a posto, guardavi la producer, ti diceva che era tutto ok, prendevi, c'era una montatrice che montava, guardavi, c'era il calendario delle pubblicazioni, tutto quanto lineare,
e vai lì sul set e dici ok, ora mi posso concentrare su il capire se quella luce devo orientarla a 0,1 grado in più o in meno perché posso avere il tempo di farlo. E prima non ce l'avevi il tempo, prima montavi un softbox, dovevi correre perché mentre monti il softbox devi pinzare uno per il microfono, metterti le cuffie,
sì,
sentire.
Calibrare il gimbal, mettere le schede, le batterie, controllare.
Cioè,
e quella roba lì ragazzi non va bene, cioè cercate.
A un certo punto io, buchi.
Sì, buchi, perdi clienti, viene meno anche il tuo lavoro perché perdi ovviamente anche smalto nel fare il tuo che magari ti riesce anche bene. Io se vi posso dare un consiglio, se vedete che vi entra qualcosa di più grande di voi, che non è possibile che voi sappiate gestire autonomamente, non l'avete mai fatto, a costo anche e soprattutto le prime volte di perderci dei soldi, fatevi affiancare da qualcuno, perché capirete questo, magari le prime volte ci guadagnerete meno, però poi sul lungo periodo riuscirete a guadagnare di più.
Beh, Crop è nata così.
Esattamente, è nata così, esatto. E di conseguenza il mio consiglio è quello, imparate a capire cosa vi stanno chiedendo, perché poi dopo si creano le situazioni spiacevoli con i clienti e se potessimo, perché vorrei evitare denunce varie, raccontare tante storie che ci arrivano di set andati in maniere catastrofiche, ci faremmo veramente delle belle risate.
Sì, e soprattutto secondo me la cosa che a un certo punto deve succedere è Dave si è addormentato. Cioè io una cosa che dico è a un certo punto mettete da parte l'orgoglio di freelance e di one man band, perché c'è, esiste, ce l'abbiamo avuto tutti, pensare appunto di, e cominciate ad affidarvi ad altre persone che anche se non fanno le cose perfettamente come vorreste voi, lo switch del diventare da freelance a team leader, a gestire un team, è proprio quello, cioè dire ok, so che le cose non potranno essere al 100% fatte come voglio io. Io prendo banalmente anche solo il percorso che abbiamo fatto io e Matti quando ha cominciato a lavorare con me su YouTube. Cioè, ovviamente non era il mio modo di montare video, ma a un certo punto o cominci a insegnare a qualcuno a farlo e a costruire un percorso con il quale ora effettivamente è così, perché chi cazzo vede la differenza fra se lo monto io, lo monta Matti, lo monta Ciccio, eccetera. Però il punto è che se non inizi mai, non troverai mai nessuna figura che un giorno ti potrà sostituire. E a un certo punto dovrai sostituirti, perché io come cazzo faccio? Se no, anche, cioè come puoi pensare di continuare a fare della roba così tanta e ad aumentare senza delegare, senza sederti ogni giorno a montare l'ennesimo videoclip fatto a cazzo di cane?
E io questo passaggio lo sto facendo ad esempio per l'editing delle mie foto, per tutta la parte di Photoshop, che è una cosa che mi annoia sempre da sempre in una maniera mostruosa.
E invece Pietro è il più grande talento che abbiamo.
E invece abbiamo in studio Pietro, che abbiamo scoperto che è
e anche Ciccio, che se no si arrabbia.
Il nostro 30 lode a Photoshop, allo IED, che sono bravi. E io ad esempio tutta una parte legata a questo, anche nella ritrattistica, che è una cosa a cui io do molta attenzione nel mio flusso di lavoro, pian piano sto iniziando a farla andare di là, perché non riesco, perché magari perdere una settimana per editare 50 foto che due persone magari molto più brave di me, perché sono più bravi di me effettivamente col programma, ci mettono due giorni, è un problema perdere tutto quel tempo. E per me, io ho iniziato a vedere da ormai un annetto tutte quelle storie di gente che mette, che dice che fa le nottate perché ha editato il set del cazzo, che non serve a niente, ha fatto le nottate perché la mia arte devo far vedere. Ragazzi, cioè quella roba lì è perdita di tempo. Se a una certa vi rendete conto che dovete fare le nottate per editare i vostri lavori, i vostri progetti, trovate qualcuno che vi aiuti. Anche qualcuno che sia un amico che vuole imparare, trovate un modo per automatizzare questo processo qui, perché sennò non impazzite. Perché io ho passato, anch'io il periodo lockdown, post-lockdown, l'ho passato senza mai uscire di casa, e alla sera io fino a l'una di notte mi sedevo davanti al computer, editavo.
Non è sostenibile.
Sul lungo periodo non è sostenibile, perché dopo 2 anni che li passi così, io mi sono reso conto che mi ero rotto i coglioni. Cioè dicevo, voglio uscire, voglio avere una vita da persona normale a 27 anni. E questa cosa non è normale. Chi vi dice che togliersi il sonno è meglio per lavorare meglio di più, vi sta dicendo una grande cazzata. Magari recuperare quelle 3-4 ore di sonno vi aiuta poi anche la mattina dopo a lavorare col cervello che funziona e non fare la stessa merda che fate.
Tanto
ogni
anche
giorno.
Il resto del mondo dorme, quindi fidatevi che ce la potete fare a
esatto,
dormire senza
quindi
problemi e a consegnare le cose. Si è sempre fatto, io non ho mai bucato, parte forse dei casi rarissimi di momenti proprio dove era impossibile fare altrimenti, sono sempre andato a dormire, ho sempre fatto tutto. Si può fare tutto, semplicemente serve organizzazione e ogni tanto rinunciare a quei 200 euro in più o in meno, ma magari dargli a qualcuno che effettivamente vi dà una mano.
E soprattutto è molto crudo da dire, perché mi rendo conto che sia crudo, ma se l'economia complessiva del vostro lavoro da freelance cambia per 200-300 euro che ballano in più e in meno, ragazzi, avete un problema grande con il vostro lavoro da freelance. Perché se 200-300 euro vi cambiano la vita, o comunque il mese, il problema è un altro. Il problema è molto grosso e fossi in voi capirei dov'è.
Delle perché, cose, esatto.
Perché non si tratta di quello. E magari quella perdita, il mese successivo vi genera il triplo. Ragionateci, ovviamente raccontateci le vostre esperienze, raccontateci se avete un team, se lavorate, perché ci sono sicuramente tanti ragazzi che lavoreranno in qualche studio, agenzia, casa di produzione. Raccontateci le vostre esperienze.
Anche in maniera anonima.
Sì, se non volete dire dove, come, nomi di persone, volete raccontarci qualche storia terrificante, fatelo.
Saremo il nuovo scopritore di We Are Social.
E potrebbe essere un nuovo format.
Cioè?
Storie di merda di fotografie e videomaking. Potrebbe essere veramente un bel format.
Fatecelo sapere con un commento. Ragazzi, era una puntata seria. Ogni tanto ce la facciamo anche noi a non dire cazzate a profusione. Speriamo che vi sia piaciuta. Ci vediamo molto presto per un addio.
Sì.
Per un addio.
Ma lo scoprirete nel prossimo episodio.
Ciao.
Ciao ragazzi.